Buon pomeriggio Cristiano, buon pomeriggio agli ascoltatori. Sì, ci spostiamo in Mozambico perché l'altra sera, il 6, un assalto armato alla missione comboniana di Shipene nel nord del paese è costato la vita a 4 persone, fra cui la missionaria italiana Suor Maria De Coppi, 83enne, nel paese da tantissimi anni, dal 62. Si riaccendono i riflettori su un paese in cui l'escalation di violenze sembra inarrestabile, e noi ne parliamo con Matteo Giusti. Bentornato.
Buongiorno a voi, è sempre un piacere.
Giusti, il gruppo dello Stato Islamico ha rivendicato questo attentato, l'uccisione di quattro cristiani in questa località che si trova nella provincia di Nampula in Mozambico, al confine con una zona molto sotto attacco ormai da anni, che è quella di Cabo Delgado. Che è successo?
Sì, è stato un attacco orchestrato proprio partendo da Cabo Delgado, che ormai è una provincia fuori controllo, la provincia più a nord e quella più ricca di tutta questa regione del Mozambico. Le prime avvisaglie erano state alcune ore prima, c'erano stati dei movimenti sospetti e già i primi spari in lontananza lo dichiarano alcuni dei missionari sopravvissuti. L'attacco è stato violentissimo, hanno bruciato gli edifici, sparavano a tutti e hanno cercato anche di portare via quello che poteva essere un qualsiasi valore. L'uccisione di Suor Maria, uccisa con un colpo di pistola alla testa, è drammatica ma è significativa di quanto la violenza jihadista in questa parte del mondo sia in crescita davanti a una completa impotenza dell'esercito mozambicano, che ha ingaggiato mercenari da ogni parte del mondo, nonché truppe provenienti da altri paesi africani, ma è un'onda inarrestabile perché orchestrata dallo Stato Islamico, che vuole creare a cavallo tra il Mozambico, la Tanzania e il Congo un califfato.
Ecco, questa è la situazione. Giusti, allora tu ricordavi appunto come Cabo Delgado sia la provincia più ricca, no? Lì dal 2017, questo ho potuto leggere, si concentrano gli attacchi anche perché nel 2017 sono iniziati dei lavori per lo sfruttamento di giacimenti di gas. Ci sono diverse multinazionali, ho letto la ExxonMobil, gli americani, la Total, l'Eni. Questo è uno dei motivi?
Sì, secondo stime geologiche il più grande giacimento di gas liquefatto è di tutto il continente africano, quindi superiore a Nigeria e a Libia. Ci sono interessi fortissimi, la prima filista è la Total francese, ma hanno interessi fortissimi anche gli americani, mentre Eni sta cercando di sganciarsi vista la pericolosità della zona. Ci sono tantissimi interessi, tanto che questi mercenari, prima del Wagner Group, il famigerato Wagner Group russo, sono stati ingaggiati proprio dalle multinazionali, o comunque ingaggiati dal governo mozambicano, ma pagati dalle multinazionali, che sono stati sonoramente sconfitti, lasciando anche diversi caduti sul campo, perché questi jihadisti mozambicani e tanzaniani e anche alcuni somali sono addestrati e armati dallo Stato Islamico, che ha investito molto perché il premio in palio è il controllo di una zona chiave, ricchissima, che l'ISIS vuole sfruttare come faceva con i pozzi petroliferi in Iraq e Siria.
Giusti, Nigrizia, che è la rivista dei comboniani, per cui insomma una voce molto attenta e presente sul campo, riportava il giorno prima dell'attentato, il 5 settembre, che il presidente mozambicano di questo governo, che sembra essere debolissimo, Nyusi, aveva ipotizzato che l'intensificarsi degli attacchi nelle ultime settimane fosse legato alla volontà di ipotetiche, sto citando, potenze straniere neocolonizzatrici non meglio identificate, di liberarsi del Frelimo, che è il partito appunto del presidente che è al potere. Come lo commenti?
Lo commento come un arrampicarsi sugli specchi. Lo stesso Nyusi aveva detto che l'ISIS e i jihadisti non facevano più proselitismo in Mozambico e che i mozambicani erano tutti dalla parte del governo. Questo sta semplicemente a significare il completo fallimento del governo di Maputo, che ha prima abbandonato queste province del nord in uno stato di povertà estrema, non ci sono infrastrutture, non ci sono servizi. Poi quando hanno scoperto le multinazionali questo enorme giacimento ha scatenato tutto il suo interesse, ma è un interesse predatorio, classico, e non ha costruito niente per la popolazione locale, che è molto povera e che sa che di tutta la ricchezza che potranno estrarre non gli resterà nulla.
Sono le Nazioni Unite che stimano in 4.000 morti, 800.000, più di 800.000 sfollati, le conseguenze appunto di questo conflitto che si trascina ormai da anni in un territorio che, ricordavamo, è ricco di risorse, che invece di alleviare lo stato di estrema povertà in cui versa la popolazione, stanno diventando una maledizione per questa stessa popolazione, mentre appunto i player internazionali cercano in qualche maniera una stabilizzazione dell'area. Ma chi sono questi player internazionali e soprattutto qual è la risposta del governo e della comunità internazionale all'emergenza umanitaria?
I player che stanno cercando di stabilizzare la zona sono in primo luogo la Francia, cioè la Total ha chiesto aiuto alla Francia, che ha convinto il governo del Ruanda ad inviare 1.000 soldati che hanno praticamente circondato la penisola di Alonji, dove c'è tutto il giacimento, e che cerca di difendere le infrastrutture. Nel frattempo in Sudafrica capeggia una task force internazionale con tutti i paesi confinanti con il Mozambico, schierando militari per aiutare il governo mozambicano che non riesce a reagire. Il Portogallo ha inviato mezzi ed armi e addirittura i Marines americani sono arrivati per addestrare le forze speciali mozambicane. Tutto per ora inutile. L'emergenza dei profughi è sempre più grave. C'erano circa un centinaio di famiglie proprio scappate da Cabo Delgado che vivevano nella missione assaltata nei giorni scorsi. È un difficilissimo per loro riuscire a rientrare a casa. Erano riusciti l'anno scorso a riprendere possesso dei propri villaggi, hanno trovato tutto bruciato e tutto distrutto. L'ISIS vuole fare terra bruciata e vuole che rimangano soltanto musulmani nella regione. Il problema è che la maggioranza, anzi la stragrande maggioranza dei mozambicani è cristiana, soprattutto cattolica, e quindi sono visti dall'ISIS come dei nemici.
Giusti, ci ricordavi che l'ENI si sta sfilando da quel territorio, da quell'area, per la pericolosità della zona, ma lo stesso presidente italiano Mattarella era stato in visita ufficiale in Mozambico non più tardi dello scorso luglio, nella più generale strategia del nostro paese per quello che riguarda il rifornimento di gas. L'Italia come si pone rispetto al Mozambico? Che situazione c'è?
Il viaggio del presidente Mattarella era un viaggio doveroso e giusto, perché è necessario dialogare anche con il Mozambico, che nonostante gli enormi problemi che ha è potenzialmente un grandissimo fornitore di gas, e quindi il viaggio era giustificato. Il problema è che mancano completamente le infrastrutture, manca la sicurezza, e quindi non è un paese con cui si può lavorare a breve termine. L'Italia ha un ruolo importante in tanti paesi dove si producono gas. L'ENI è forte in Nigeria, è forte in Costa d'Avorio, in Egitto, anche in Libia, anche se non più come una volta. Quindi ENI ha sempre avuto dei grandi interessi anche in Mozambico. Purtroppo la nostra compagnia nazionale ha capito la difficoltà di lavorare in Mozambico e sta vendendo molti degli slot che aveva, ma è un problema di breve termine. Ecco, l'Italia e l'Europa hanno bisogno di energia a breve termine e il Mozambico in questa situazione non la può fornire.
Certo, grazie mille Matteo Giusti, africanista, analista di Limes, ci ha aiutato anche questa volta a ricostruire quello che succede in questa parte del mondo, in Mozambico. Grazie, alla prossima, Matteo.
Grazie a voi.